Il seguente messaggio è stato originariamente predicato da John MacArthur a Grace Community Church nel sud della California. John è pastore, autore ed insegnante di Grace to You, ministero mediatico di insegnamento biblico, responsabile della produzione e distribuzione delle sue risorse in tutto il mondo. La traduzione di questo messaggio è resa possibile da Grace to You e i suoi sostenitori. Dopo questa lezione riceverai alcune informazioni sul come contattare Grace to You. Ed ora, rilasciando la verità di Dio un versetto alla volta, ecco l'insegnante della Bibbia di Grace to You, John MacArthur.
Apriamo la nostra Bibbia, se volete seguirmi al capitolo 26 di Matteo. E guarderemo ai versetti che vanno dal 30 fino al 35. Matteo 26, dal 30 al 35. Per quanto ci piacerebbe considerarci forti cristiani, il fatto è che in noi stessi siamo deboli. Ci piacerebbe pensare che non potremmo mai essere colti in una situazione nella quale rinnegheremmo il Signore, nella quale rinnegheremmo la Sua parola, nella quale ci vergogneremmo di nominare il Suo nome o di essere associati con Lui. Ma la verità è che, di tanto in tanto, facciamo esattamente quello. Ci ritroviamo in una situazione ingiusta e non diciamo nulla. È il momento di parlare di Cristo e non parliamo. C'è una situazione nella quale qualcuno ci identifica come cristiani e noi non ci vogliamo identificare come tali per timore della pressione sociale o dell'ostracizzazione sociale. Ci sono situazioni nelle quali dovremmo essere audaci per la causa di Cristo eppure siamo tutt'altro che coraggiosi. Ricordo che quando ero giovane pensavo a come sarebbe stato quando in futuro sarei andato a servire il Signore se Lui mi avesse chiamato in un luogo molto difficile, se mi fossi trovato davanti alla morte o al suo rinnegamento. Avevo letto storie di missionari, di quelle persone che affermarono la loro fede in Cristo fino alla morte. Mi chiedevo se io avrei fatto lo stesso e desideravo tanto credere che l'avrei fatto. Volevo veramente poter dire, oh certo che lo farei. Certo che mi schiererei con Cristo fino all'ultimo e anche se stessero per bruciarmi al rogo, continuerei a nominare il nome di Cristo. Volevo così tanto poter dire quello di me stesso, ma avevo veramente molti dubbi. E ciò che mi dà dubbi, ciò che me li dava allora e me li dà tuttora, è che ci sono situazioni nelle quali non dico nemmeno ciò che dovrei dire in situazioni molto meno intimidatorie della morte. Ci sono volte in cui semplicemente ci ritiriamo dall'identificarci con Cristo e ci sono volte in cui, come discepoli, disertiamo. Ci ritiriamo, disertiamo per vergogna. Preferiremmo non essere identificati con Gesù Cristo, semplicemente non vogliamo fare un passo avanti e rimanere saldi. E così fu con i discepoli del Signore Gesù Cristo. E quindi la lezione che egli insegna loro qui è una lezione anche per noi. Essi disertarono in questo passo, essi abbandonarono Cristo ed egli lo predice. Ed avvenne esattamente così come egli aveva predetto, ma fu una lezione profonda ed indimenticabile per loro, una lezione che credo abbia cambiato il corso delle loro vite. Di tutte le cose che Gesù avrebbe potuto dire loro, di tutti gli avvertimenti che avrebbe potuto dare, di tutte le questioni che avrebbero potuto essere sollevate riguardo al futuro, egli sceglie di sollevare il fatto che essi tutti l'avrebbero abbandonato e disertato. E Matteo, dallo Spirito Santo, sceglie di collocare questa storia proprio nel mezzo di questo capitolo, dedicato alla preparazione per la croce, perché è una lezione così monumentale da imparare. E se, come il nostro Signore aveva pianificato, i discepoli dovevano portare il messaggio al mondo intero, dovevano essere forti. Ed il primo passo verso la forza è imparare quanto veramente siamo deboli, giusto? Così la lezione della debolezza è la prima cosa da imparare ed è la lezione che egli insegna loro qui. È, come tutto il resto di questo capitolo fino ad ora, parte della preparazione per la croce. Abbiamo letto della preparazione di Dio, della preparazione dei capi dei giudei, della preparazione di Maria, della preparazione di Giuda, della preparazione del nostro Signore nel porre fine all'antica economia con l'ultima Pasqua e nell'iniziare la tavola del Signore. Ed ora c'è la preparazione dei discepoli che porteranno avanti il messaggio e sono preparati imparando una lezione molto importante riguardo alla loro stessa debolezza umana, riguardo alla loro stessa incapacità di essere all'altezza dello standard che dichiarano di affermare. Ed è una lezione che dobbiamo imparare anche noi. Tutti affrontiamo il fatto che potremmo star saldi per Cristo in mezzo ai cristiani, potremmo voler dare una testimonianza mentre parliamo al Signore. Signore, non ti negherò mai, non ti abbandonerò mai, non ti lascerò mai, starò con te, così come disse Pietro, sono pronto ad andare in prigione con te e anche a morire se necessario, farò tutto, però quando si arriva al momento di affrontare davvero la prova, disertiamo. Tutti noi affrontiamo questo stesso fatto e dobbiamo imparare che non abbiamo la forza in noi stessi per affrontare quel tipo di situazione. A meno che non riconosciamo la nostra debolezza e dipendiamo dal Signore. Se pensiamo di poterlo fare con la nostra forza, falliremo. Pochi momenti fa abbiamo cantato un inno e voglio solamente ricordarvi alcune delle linee di quell'inno che ritengo sono molto importanti per noi. Oh Gesù, ti ho promesso di servirti fino alla fine. Sii tu per sempre vicino a me, mio maestro e mio amico. Non temerò la battaglia se tu sei al mio fianco, né mi allontanerò dal sentiero se tu sarai la mia guida. Qui c'è una promessa, vero? Ma anche l'affermazione che affinché quella promessa sia mantenuta, lui deve rimanere al nostro fianco. Oh, lasciami sentirti vicino. Il mondo è sempre vicino. Vedo gli spettacoli che abbagliano, i suoni tentatori che sento. I miei nemici sono sempre vicino a me, intorno a me e dentro di me. Ma Gesù, avvicinati tu e proteggi la mia anima dal peccato. La promessa di un servizio fedele fino alla fine è lì, e così è anche il senso di inadeguatezza, il senso di debolezza che ci fa dipendere dal Signore. Oh Gesù, tu hai promesso a tutti quelli che ti seguono che dove tu sei nella gloria, lì sarà anche il tuo servo, e Gesù, ti ho promesso di servirti fino alla fine. Oh, dammi grazia di seguirti, mio maestro e mio amico. Il riconoscimento che una promessa del genere può essere solamente mantenuta nella forza divina e con la presenza di Cristo. Ora noi faremo quelle promesse e come discepoli dovremmo farle, ma da questa lezione dovremmo imparare che non possiamo mantenerle con la nostra forza. Guardate al versetto 30. E quando ebbero cantato un inno, uscirono verso il Monte degli Ulivi. Allora Gesù disse loro: tutti voi sarete scandalizzati a causa di me questa notte, poiché è scritto: percuterò il pastore, le pecore del gregge saranno disperse. Ma dopo che sarò risuscitato, vi precederò in Galilea. E Pietro rispose, gli disse: benché tutti siano scandalizzati a causa di te, io non sarò mai scandalizzato. E Gesù gli disse: in verità ti dico che questa notte, prima che il gallo canti, tu mi rinnegherai tre volte. Pietro gli disse: benché dovessi morire con te, io non ti rinnegherò. E lo stesso dissero anche tutti i discepoli. Vedete, tutti affermarono ciò che anche noi vorremmo poter affermare, ma lo affermavano basandosi sulla loro percezione della propria forza, sul loro senso di impegno. Pensavano che il loro amore per Cristo fosse maggiore di quanto realmente fosse, pensavano che la loro forza spirituale fosse maggiore di quanto fosse, pensavano che la loro capacità di affrontare Satana fosse maggiore di quanto realmente fosse. Si appoggiavano sul loro proprio intendimento, come dicono i proverbi. E quando si arrivò al momento stesso di prendere quella posizione, quando Cristo fu catturato nel giardino, noterete nel capitolo 26 al versetto 56, l'ultima frase del versetto: allora tutti i discepoli lo abbandonarono e fuggirono. Quando si arrivò al momento della prova, fuggirono tutti. Così tutto ciò che avevano promesso, verbalizzato da Pietro e poi affermato da tutti gli altri, non era nient'altro che parole vuote, perché cercavano di stare in piedi con la loro propria forza. E così Gesù qui, come parte della preparazione per la sua croce, sta insegnando ai discepoli una lezione di rafforzamento, avvertendoli dell'inadeguatezza della forza umana, dell'inadeguatezza del sé nel combattimento spirituale. Ora, nessun cristiano è davvero esente dalle prove che possono portarci a vergognarci di Cristo. Vi ricordo di Seconda Timoteo capitolo 1, dove Paolo dice a Timoteo: Dio non ci ha dato, versetto 7, uno spirito di paura o di timidezza, ma di potenza, d'amore e di disciplina. Non vergognarti dunque del Signore Gesù Cristo. Immaginate il fatto che Paolo doveva dire a Timoteo di non vergognarsi di Cristo. E poi al versetto 12 dice: perché io non mi vergogno, non mi sono vergognato di Cristo, ma ho sopportato la mia sofferenza volentieri, in sostanza dice quello. Ed in Romani 1:16 dice: io non mi vergogno del Vangelo di Cristo. Non c'è posto nella vita del credente per la vergogna riguardo a Cristo, non c'è posto per la diserzione o per l'abbandono. Infatti in Romani 9:33 dice: chiunque crede in Lui non sarà svergognato. Ed in Marco 8:38 Gesù disse: è una caratteristica dell'incredulo quella di vergognarsi di me, e chiunque si vergogna di me, io mi vergognerò di lui. Sono gli increduli che si vergognano di Cristo, non i credenti. E tuttavia, a volte, sotto pressione, disertiamo, tradiamo, siamo sleali, siamo infedeli. E qui c'è la lezione sul restaurare i discepoli che disertano e tradiscono. Ora, c'è un'altra cosa che voglio che notiate in questa lezione, perché certamente è il punto principale di Matteo. Egli non si concentra primariamente sui discepoli, benché essi siano ovviamente il problema apparente, perlomeno in superficie qui. Il focus primario però è su Cristo, credo. L'intento di Matteo è quello di preservare la maestà di Gesù Cristo. Ora, com'è che può farlo in una situazione del genere? Come può Cristo uscirne con dignità, con rispetto, con gloria, con maestà? Come può essere, in qualche senso, il regale figlio di Dio, il re dei re, quando tutti i suoi seguaci lo abbandonano? Qualcuno potrebbe dire, che tipo di condottiero è mai questo? Che porta le sue truppe nel calore della battaglia e tutti disertano quando incontrano il nemico? Che tipo di condottiero è mai questo? Colui che non ha più controllo sui suoi, né lealtà, né amore, né impegno da parte dei suoi. Uomini inferiori a questi sono rimasti saldi in situazioni più serie ed hanno mantenuto la loro posizione. Che tipo di uomini sono questi? E se egli sceglie gli uomini, non ha forse una scelta migliore? In altre parole, potrebbe essere una situazione molto umiliante per Cristo. Potrebbe perdere la faccia, potrebbe indebolire il suo splendore regale. Ma non è così, perché Matteo, sotto l'ispirazione dello Spirito Santo, rovescia completamente la prospettiva, così che questa scena esalta Gesù Cristo in contrasto con i discepoli che disertano. E mentre leggevo questo passo, lo rileggevo più e più volte, l'ho studiato durante questa settimana, ho visto il carattere maestoso di Gesù Cristo in questo testo, chiaramente quanto in qualunque altra parte di questa sezione del Nuovo Testamento. Lo vedo per mezzo del contrasto con i suoi discepoli. E presumo nel mio cuore che questo fosse anche nella mente dello Spirito di Dio e di Matteo quando questo venne scritto. Ora, ricordate, queste sono ore prima della crocifissione, questa è la conclusione della vita terrena del Signore Gesù Cristo, questo è il culmine della storia redentrice. Questo è il momento più grande, non so se lo sapevate, ma solamente 4 capitoli in tutti e 4 Vangeli sono dedicati ai primi 30 anni della vita di Cristo. 13 capitoli sono dedicati all'ultimo giorno della sua vita. Questo è un momento monumentale nella storia della redenzione e tutto fa parte della preparazione per la croce. Cristo ha posto fine alla vecchia economia, ha chiuso la dispensazione giudaica con l'ultima Pasqua, ha istituito la nuova economia nel nuovo patto del suo sangue attraverso la coppa ed il pane ed ora insegna questa lezione molto profonda a uomini che sono cruciali per la prosecuzione della sua opera e del suo patto. E così, quando arriviamo al versetto 30, entriamo semplicemente nel testo e leggiamo quando ebbero cantato un inno. Uscirono verso il Monte degli Ulivi. Ora, ricordate che nella Pasqua vi dissi che c'erano 4 coppe? Dopo il pasto principale dell'agnello, delle erbe amare, della salsa e del pane non lievitato, prendevano una coppa, poi cantavano la Hallel, che sarebbe la parte finale dell'Hallel dei Salmi dal 115 al 118, poi prendevano la quarta e l'ultima coppa e successivamente cantavano il cantico finale, che era il Salmo 136, chiamato il Grande Hallel, ed ogni versetto del Salmo 136 termina con la stessa frase, poiché la sua misericordia dura per sempre, la sua misericordia dura per sempre, la sua misericordia dura per sempre, ognuno di essi. E così essi avrebbero cantato quello. Però Matteo tralascia qualcosa. Infatti, prima che cantassero quell'ultimo inno, letteralmente il greco dice, prima che cantassero l'inno ed uscissero, Gesù insegnò loro. E tutto quell'insegnamento è registrato in Giovanni dal 14 al 16. Dunque, da qualche parte dopo che egli istituì la sua cena e prima che uscissero, bisogna lì inserire Giovanni 14, 15, 16 e 17. Capitoli 14, 15 e 16 sono insegnamento e il capitolo 17 è una preghiera al Padre. In quei 3 capitoli di insegnamento egli promette loro tutta l'eredità che ha da dare. Pace, gioia, contentezza, conforto, lo Spirito Santo, la parola di Dio, speranza per il futuro. E promette loro perfino persecuzione ma anche liberazione da essa. Da loro tutte le informazioni di cui hanno bisogno. La culminazione finale del suo insegnamento prima della croce. Poi in Giovanni 17 prega al Padre per loro in quella meravigliosa preghiera sacerdotale. Quindi tutto ciò avvenne prima dell'inno finale e dell'uscita da quel luogo, lo sappiamo. Lo sappiamo perché in Giovanni 18:1, dopo il 14, 15, 16 e 17, leggiamo questo. Quando Gesù ebbe detto queste cose, uscì. Così sappiamo che il Signore non lasciò quella sala al piano superiore finché non ebbe insegnato loro attraverso il capitolo 13, 14, 15, 16 e 17 di Giovanni. Quindi tutto ciò è coperto. Giovanni lo registra, Matteo no. Così tutto quel grande insegnamento è stato dato, così come quella grande preghiera al Padre nella quale egli prega per l'unità e per la comunione dei suoi, per coloro che avrebbero creduto in lui nei giorni a venire, così come per quelli che erano lì quella notte. Tutto questo e poi il grande Hallel, il Salmo 136, e poi se ne vanno. E l'uscita era molto significativa, era quasi mezzanotte, escono da questa sala al piano superiore, scendono le scale, escono in strada, la città era viva come se fosse mezzogiorno. Ed era viva perché era il tempo della Pasqua, era il tempo della festa degli azimi e c'era attività ovunque, la gente si muoveva in fretta, alcuni erano nel mezzo del loro pasto pasquale, ricordate i Galilei, i Farisei lo mangiarono tardi, giovedì notte, alcuni lo stavano ancora mangiando, così le lampade erano ancora accese nelle case, alcuni si stavano preparando per averlo il giorno successivo. I giudei, i sadducei, e quindi era un giorno di preparazione. Le porte del tempio erano spalancate a mezzanotte per la festa speciale, così la gente si affollava verso il tempio desiderando di entrare in quel luogo. I visitatori erano ovunque, persone che trattavano per avere il luogo dove celebrare la Pasqua il giorno dopo erano lì, venute da fuori città, animali erano raccolti e portati in giro per essere sacrificati il giorno dopo, era vivo anche se era notte, così si fanno strada senza dubbio attraverso quel tipo di folla notturna giù per il pendio orientale del Monte del Tempio, attraversarono la valle del Kidron dove il piccolo ruscello scorre più pieno che mai perché ci sono state le piogge invernali ed era ancora più colmo per il sangue delle migliaia di animali che erano stati uccisi, il sangue quindi scorreva giù fuori dal retro del tempio, giù per il pendio nel ruscello per essere portato via. E così i discepoli, 11 ormai, e Gesù attraversarono tutto quello nel buio e poi risalirono al Monte degli Ulivi diretti verso un luogo molto familiare dove erano andati molte volte, chiamato il giardino del Getsemani, che significa frantoio d'olivo. Monte degli Ulivi, molti ulivi ed un luogo chiamato frantoio d'olive. Le persone in città non avevano giardini all'interno delle mura, non c'era spazio per quello, quindi avevano giardini sui pendii intorno alla città che coltivavano. Erano i giardini appartenenti alla gente che abitava in città e Gesù si diresse verso un luogo familiare, stavano quindi andando verso quel luogo, ma doveva essere un po' più in alto sul pendio, mentre salivano avevano bisogno di fermarsi e riposare, forse in un luogo simile a quello dove si erano fermati la notte precedente quando egli diede loro il grande discorso del Monte degli Ulivi di Matteo 24-25 sulla sua seconda venuta, e così si fermarono di nuovo sulla via verso il Getsemani. Ed ora erano solamente 12, ovviamente incluso il Signore, ed erano radunati insieme in quelle ultime ore. Gesù aveva qualcosa da dir loro, come leggiamo al versetto 31, e si lancia in questa confutazione della loro debolezza. Ora, fondamentalmente, tutto l'insegnamento precedente era stato positivo. Promesse, 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 promesse attraverso tutto il capitolo 13 di Giovanni fino al capitolo 16, una preghiera piena di speranza in Giovanni 17, ma ora quando arrivano a questo punto sul pendio della collina è tempo di un messaggio negativo, è tempo di un avvertimento. Devono imparare questa grande lezione, che la forza nasce dal riconoscimento della propria debolezza, non dal riconoscimento della propria forza. Quell'illusione doveva essere eliminata. E mentre egli insegnava loro questa lezione, questo è quello che voglio che vediate tra tante altre cose, ma mentre egli insegna questa lezione ai suoi discepoli che disertano, vediamo un contrasto meraviglioso tra Cristo ed i suoi discepoli, un contrasto che preserva la sua maestà, e penso che lo vedrete man mano che procederemo. Prima di tutto vediamo il contrasto tra conoscenza ed ignoranza, tra conoscenza ed ignoranza. I discepoli, francamente, erano terribilmente ignoranti. Troviamo Pietro che dice, «Oh, benché tutti gli uomini, versetto 36, saranno scandalizzati a causa di te, io non sarò mai scandalizzato». Che ignoranza, vero? Voglio dire, era questione di poche ore prima che egli sarebbe stato scandalizzato. E nel versetto 35 dice, «Benché dovessi morire con te, io non ti rinnegherò». Non lo sapeva? Non poteva affermarlo? E come si scoprì? Era ignorante. E poi tutti i discepoli dissero la stessa cosa nel versetto 35. Erano ignoranti delle loro stesse debolezze, erano ignoranti della forza di Satana, erano ignoranti della prova e della grande potenza che stavano per affrontare nel giro di poche ore. Erano ignoranti di così tante cose, per non dire della loro ignoranza dell'Antico Testamento, della loro ignoranza della profezia citata al versetto 31 riguardo al pastore che deve essere percosso e dalle pecore del gregge che saranno disperse. Erano ignoranti riguardo a molte cose, la loro ignoranza era evidente, ma contrapposta alla loro ignoranza c'è la meravigliosa conoscenza di Gesù Cristo. Notate il versetto 31. Allora, ed il allora è indefinito, da qualche parte, mentre salivano lì il Monte degli Ulivi quella notte, Gesù disse loro. Ed è un altro momento per insegnare, un altro momento per l'istruzione. E questa è una lezione sulla stoltezza dell'autosufficienza. Egli dice, tutti voi sarete scandalizzati a causa di me questa stessa notte. Poiché è scritto, percuoterò il pastore, le pecore del gregge saranno disperse, ma dopo che sarò risuscitato vi precederò in Galilea. E poi nel versetto 34 dice a Pietro, in verità ti dico che questa notte, prima che il gallo canti, tu mi rinnegherai tre volte. Ora, questa è conoscenza, vero? Ascoltate. Egli sapeva che essi sarebbero stati scandalizzati. Lo sapeva. Sapeva che sarebbe accaduto quella stessa notte. Sapeva che sarebbe stato a causa di lui. Sapeva che sarebbe risorto dai morti. Sapeva che li avrebbe incontrati di nuovo in Galilea. Sapeva che sarebbero stati scandalizzati al punto che quella stessa notte, prima che il gallo cantasse, Pietro stesso, il loro capo, avrebbe rinnegato Gesù Cristo. Sapeva che non avrebbero superato quella prova quella notte con la loro forza. Sapeva tutto. Era come se fosse in una cabina di controllo, con tutto proiettato sugli schermi davanti a lui, e potesse vedere l'intero panorama degli eventi. L'intero panorama, poteva vedere Giuda fare esattamente ciò che stava facendo in quel momento. Poteva vedere i capi dei giudei fare ciò che stavano facendo. Sapeva esattamente ciò che sarebbe successo. E c'era uno schermo che mostrava lui il rinnegamento di Pietro, un altro la fuga dei discepoli. Poteva vedere tutto, poteva già vedere il movimento dei soldati. I soldati romani insieme ai capi giudei che arrivavano con bastoni, spade, torce nel giardino per catturarlo. Poteva sentire sulla sua guancia, poteva vedere con l'occhio della sua mente il bacio di Giuda Iscariota. Era tutto lì davanti a lui e vedeva tutto. E poteva vedere vividamente davanti ai suoi occhi, agli occhi della sua conoscenza soprannaturale, poteva vedere le profezie dell'Antico Testamento che si compivano, poteva udire l'eco della profezia antica, poteva vedere il piano di Dio di spiegarsi, era tutto davanti a lui, ogni parte. Non si sforzava per ottenere tale conoscenza, era immediatamente presente alla sua consapevolezza. Conosceva il bacio, conosceva il tradimento, conosceva ogni passo del processo, che era una farsa, conosceva tutto, la discesa, la diserzione, i discepoli, il rinnegamento di Pietro, l'intera vicenda, ogni dettaglio era davanti ai suoi occhi. E così non perdì nulla guardando a Gesù in questo testo. Egli non perde nulla della sua maestà regale qui. La sua persona regale è chiara. Perché egli ha una conoscenza di tutte queste cose che devono accadere e tutto ciò che dobbiamo fare è continuare a leggere per scoprire che esse accadero esattamente come egli aveva detto. Conosceva tutto. Conosceva il momento, questa notte. Conosceva il passato. Sta scritto. È il piano di Dio. Conosceva il futuro. Voi sarete scandalizzati. E era tutto chiarissimo per lui. Conosceva tutto. La maestosa conoscenza di Cristo. E si concentra in sostanza nel versetto 31 su una profezia dell'Antico Testamento che si trova in Zaccaria 13:7. Dice: voi sarete scandalizzati? Sarete scandalizzati a causa di me e sarete scandalizzati a causa di me questa stessa notte, proprio stanotte. Poiché sta scritto. Questo è il piano di Dio. Non è un evento accaduto per capriccio, né per volontà di Giuda, né per quella dei capi religiosi, né per qualunque altra volontà terrena. Questo è il piano divino di Dio. Sta scritto. E poi cita Zaccaria 13:7. Percuoterò il pastore, le pecore del gregge saranno disperse. Gesù non solo sapeva che cosa stavano facendo, cosa Giuda stava facendo, cosa stavano facendo i capi religiosi, cosa stavano pensando i discepoli, sapeva cosa stava pianificando Satana, sapeva come sarebbe finito l'intero processo, sapeva tutto ciò che sarebbe accaduto quella notte. Quando i soldati e i capi vennero a prenderlo, sapeva che il bacio sarebbe arrivato, sapeva che i discepoli sarebbero fuggiti, non solo conosceva tutto il presente e tutto il futuro, ma comprendeva anche il pieno piano di Dio nel passato e comprendeva il significato del profeta Zaccaria quando disse che ciò disse. No, a proposito, quello non è un passo facile da interpretare, se fosse stato molto facile i discepoli forse l'avrebbero capito. Quel passo in Zaccaria 13:7 è in qualche modo difficile e vi dirò il perché. In Zaccaria 13 il profeta parla di alcuni falsi profeti che saranno feriti nelle loro case idolatriche. Sta parlando di falsi profeti che Dio verrà a colpire nelle loro case idolatriche. In altre parole, Dio giudicherà i falsi profeti. Il profeta parla contro quei falsi profeti che meritano solamente il giudizio di Dio. E poi subito dopo, al versetto 7, dice: io percuoterò il pastore e le pecore del gregge saranno disperse all'esterno. E potrebbe sembrare inizialmente che qui egli si riferisca ad un falso pastore, che Dio sta per scendere e colpire un falso pastore. Avrebbe senso, ovviamente, e avrebbe disperso tutti i seguaci di quel falso pastore. E potremmo pensarlo, se non fosse per l'interpretazione chiara di Cristo stesso, che dice che il pastore colpito sono io ed il gregge siete voi. E dunque il pastore percosso di Zaccaria 13:7 deve essere il Messia ed il gregge disperso deve essere il suo popolo. E se comprendete questo, comprendete anche il significato di Zaccaria 13:7 ed il passo acquista senso, ha senso, specialmente se lo osservate un po' più da vicino. Ora guardate a Zaccaria 13:7 solamente per un momento, ok? E vi mostrerò alcune cose interessanti. Dice: svegliati, o spada, e questo è Dio, il Dio Yahweh che parla, svegliati, o spada, contro il mio pastore. Ora, questo vi dice subito che non si tratta di un falso profeta. Dio non sta uccidendo un falso profeta che gli chiama il mio pastore, il rappresentante personale di Dio. Dio dice: la mia spada ucciderà il mio pastore. Svegliati, o spada, contro il mio pastore. E poi questa frase interessantissima: e contro l'uomo, e usa qui una parola ebraica che non è la parola normale, non la parola generica, ma significa uomo potente o uomo di grande forza. Così, prima di tutto, il pastore che deve essere ucciso viene chiamato il pastore di Dio, il mio pastore, un pastore potente, e poi dice che è il mio compagno, letteralmente l'uomo potente della mia unione, o l'uomo potente uguale a me. Affermazione meravigliosa, non è vero? Chi è uguale a Dio? Beh, Cristo. Chi fu il pastore di Dio? Cristo. Chi è il pastore potente? Cristo. Così, chiaramente, Zaccaria sta svoltando un angolo rispetto al falso, dicendo: sì, Dio ferirà il falso pastore nella casa del suo idolo, ma Dio ferirà anche il vero pastore ed anche le sue pecore saranno disperse. E la fine del versetto: e volgerò la mia mano sui piccoli, ci sarà un residuo. Ci sarà un residuo. Così, chiaramente, Zaccaria sta svoltando un angolo rispetto al falso, dicendo: sì, Dio ferirà il falso pastore nella casa del suo idolo, ma Dio ferirà anche il vero pastore ed anche le pecore sue saranno disperse. E alla fine del versetto dice: volgerò la mia mano sui piccoli. Ci sarà un residuo. Ci sarà un residuo. Ciò che Zaccaria stava dicendo è che verrà il giorno in cui Dio percuoterà il suo proprio pastore, il Signore Gesù Cristo, e le pecore saranno disperse. Ora, le pecore che credo Zaccaria abbia in mente sono la nazione di Israele. Israele cadde nel caos totale dopo la morte del loro Messia. Nel 70 d.C. la città fu distrutta, il Tempio e tutto il resto, e sono ancora nello stesso caos risultante dal rifiuto del Messia. Ma i discepoli che vengono dispersi furono una sorta di prima fase del caos totale che colpì la nazione di Israele. Così Zaccaria vede Dio che percuote il pastore, la nazione che si disintegra, e la prima fase di ciò il Signore la applica a questo gruppo di suoi discepoli che saranno dispersi. Però posso anche aggiungere questo, che egli non lo cita in Matteo, ma si trova in Zaccaria. Zaccaria dice: ma radunerò di nuovo i miei piccoli. E mentre l'intera nazione alla fine cadde nel caos, Dio è tornato ed ha radunato di nuovo i suoi discepoli dispersi. Non è vero? E continua a farlo. Continua a farlo con il residuo. Quindi la profezia di Zaccaria è fondamentalmente questa. E così vediamo la conoscenza soprannaturale del Signore, che conosceva il significato del piano di Dio. Sta scritto, sapeva come interpretare in modo perfettamente chiaro un passo difficile in Zaccaria. Capiva i discepoli, dove stavano andando, che cosa stavano per fare. Sapeva che cos'è che Satana avrebbe scatenato su di loro. Sapeva che non potevano sopportarlo. Sapeva che cos'è che Pietro avrebbe fatto, anche se lui diceva che non l'avrebbe fatto. Conosceva ogni dettaglio di ciò che stava accadendo e sapeva quando sarebbe accaduto: questa notte, e lo farai prima che il gallo canti. Conoscenza soprannaturale in contrasto con l'ignoranza di questi discepoli. Quindi Gesù non perde in tutto questo, loro perdono. Non sono eroi perché hanno lasciato l'uomo la cui rivoluzione è andata a rotoli, si mostrano ignoranti, ottusi, incapaci di comprendere il piano di Dio, incapaci di comprendere la parola profetica, incapaci di comprendere i segni dei tempi che stavano vedendo. E Gesù maestosamente conosce tutto. Ogni dettaglio è al posto giusto. Così Cristo risplende per contrasto. In secondo luogo vediamo un contrasto nel coraggio e nella codardia. Nel coraggio e nella codardia. Al versetto 31, quella frase tutti voi o voi tutti sarete scandalizzati. La parola significa intrappolati. Vi farete intrappolare. Vi troverete presi in una trappola e sarà più di quanto possiate sopportare. La trappola vi afferrerà. Incontrerete una prova che sarà troppo grande perché possiate reggerla e resterete intrappolati. Tutti voi, tutti voi. E qual era la trappola? Proverbi 29:25 dice: il timore dell'uomo mette un laccio. Avevano paura di ciò che i romani avrebbero fatto loro o di ciò che i giudei avrebbero fatto loro. E quando videro, come dice il versetto 55 di questo capitolo, quando videro quei soldati venire con i bastoni, con le mazze, con le spade, con le torce, e videro arrivare i capi, cosa fecero? Fuggirono. Ebbero paura. Voi tutti sarete scandalizzati, voi tutti caderete in quella trappola a causa di me. A causa di me. Mi lascerete, dice. Diserterete, mi abbandonerete, mi lascerete, andrete via nel pieno della battaglia. E fu esattamente come egli disse. Quando la pressione aumentò, loro sparirono. Sparirono. Hanno paura di ciò che stava per accadere. Si vergognavano di essere identificati con Gesù Cristo. Si vergognavano di portare il vituperio di Cristo. Non che non lo amavano, non che non volevano essere fedeli a Cristo, ma semplicemente avevano paura. Eh sì, ecco qui, è semplice. Non avevano la fede per credere che il Signore avesse potuto liberarli, giusto? Tutto qui. Non si fidavano di Lui. Oh, non puoi liberarci da questo? Ce ne andiamo! E vedete, quello che stavano dicendo è questo. Guardatelo, è una vittima! E se Lui è la vittima, che cosa saremo noi? Se Lui non può uscire da questo, come potremo mai uscire noi? Ora, certamente, identificarsi con Gesù Cristo può portare al vituperio, può essere difficile, perché dice Ebrei 11 che Mosè scelse il vituperio di Cristo piuttosto che i peccati del mondo. Ma non tutti fanno quella scelta in ogni occasione. Ci sono alcuni di noi che fuggono quando la pressione aumenta, che corrono al sicuro perché hanno paura. E così, vedete la codardia dei discepoli? Vedete Gesù in perfetto coraggio che si muove semplicemente verso la croce, affidando se stesso al Padre, senza vacillare, non la mia volontà ma la tua sia fatta, qualunque cosa tu voglia che io faccia, Padre, lo farò, mi fido di te, metto la mia vita nelle tue mani. E loro non potevano farlo, erano dei codardi. Il valore di Cristo è incredibile, perché va a una croce per portare il peccato, non ha mai toccato il peccato. Il peccato non lo ha mai toccato, non è mai stato macchiato da un solo peccato e porterà con sé i peccati del mondo intero. Sarà abusato, deriso, sputato addosso. Tutte quelle cose incredibili accadranno al Cristo di Dio ed egli si muoverà verso ciò con un valore che è distintamente divino ed è fondato su una fiducia assoluta nel Padre che lo ha chiamato a questo incarico. Qualcosa che supera di gran lunga la codardia dei suoi discepoli. E così neppure i suoi discepoli che disertano possono diminuire la maestà del loro Signore, mentre essi fuggono per paura, egli rimane fedele al compito con grande coraggio, affrontando la morte, affrontando il peccato, affrontando Satana stesso, per amor loro. E così il contrasto, di nuovo, lo presenta nel suo splendore. Il terzo elemento del contrasto che vedo qui è un contrasto tra potenza e debolezza. I discepoli avevano paura di affrontare il momento perché erano deboli e non potevano affrontare la morte, quello che li spaventava. Al versetto 32 il Signore dice: ma dopo che sarò risuscitato vi precederò in Galilea. Il Signore affrontò la morte con un coraggio tremendo perché sapeva di avere il potere sulla morte stessa, giusto? I discepoli sapevano di non averlo. Si guardavano e dicevano: non possiamo affrontare la morte, ci uccideranno e sarà finita. Non abbiamo alcun potere sulla morte e non si sarebbero affidati a colui che aveva quel potere. Mancavano di fede. Gesù, dice in Romani 6:4, è stato resuscitato dai morti dalla potenza del Padre, il che significa che quando Gesù andò nella tomba, qui egli dice sarò risuscitato e lo disse più e più volte, Matteo 16, Matteo 17, Matteo 20, devo andare ed essere crocifisso e 3 giorni dopo risorgerò dai morti. Però egli si affidò alla potenza di Dio stesso, alla potenza divina sulla morte. Egli, si dice in Ebrei, che venne a vincere la morte che aveva tenuto gli uomini in schiavitù per tutta la loro vita. Venne a distruggere colui che aveva il potere della morte, Satana stesso. La potenza di Cristo era così grande che affrontò la croce perché sapeva che c'era potenza per vincere la morte e prese la morte come un nemico da sconfiggere. I discepoli impallidirono davanti alla morte e fuggirono. E così vedete la loro debolezza in contrasto con la sua potenza. Egli credette ciò in cui Abramo credette, in Ebrei 11, dal 17 al 19, quando offrì Isacco, e noi diciamo, perché lo avrebbe mai fatto se Isacco era il figlio della promessa? Dice che lo fece perché credeva in Dio che risuscita i morti. Ed Abramo credeva che se Dio avesse voluto prendere la vita di Isacco avrebbe dovuto risuscitarlo dai morti per adempiere la sua promessa, ma Dio era un Dio di promessa e Dio l'avrebbe fatto se avesse dovuto, quindi era disposto ad offrire anche suo figlio. Cristo naturalmente fu disposto ad andare nella tomba perché conosceva Dio come un Dio di promessa, e se Dio diceva che egli sarebbe stato il Cristo e sarebbe stato il re dei re, sarebbe stato il sovrano, sarebbe risorto dai morti, quello è esattamente quello che sarebbe accaduto. Potreste dire, ma i discepoli lo sapevano? Avrebbero dovuto ricordare che pochi giorni prima Gesù aveva risuscitato chi dai morti? Lazzaro. Giovanni 11, 47 al 53 dice che tutti i capi sapevano che egli aveva risuscitato Lazzaro dai morti. Avrebbero dovuto ricordarselo ed avrebbero dovuto ricordare ciò che egli disse: io sono la resurrezione e la vita, e chi crede in me, anche se muore, vivrà, e chiunque crede in me non morirà mai. Credi tu questo? Avrebbero dovuto saperlo, ma nella debolezza della loro fede erano dei codardi, e nella forza della fede del Dio al quale egli si affidò, Gesù si mosse in potenza verso la croce. E così vedete di nuovo la maestà di Cristo paragonata alla debolezza dei discepoli, il fatto che egli credeva nella potenza di Dio sulla morte e loro no, erano deboli ed egli era forte, e disse: vi precederò in Galilea, tornerò personalmente per essere il vostro pastore e per guidarvi di nuovo. E lo fece nel capitolo 28, lo leggete nel capitolo 28 versetto 9: egli li incontrò di nuovo, li radunò, vanno in Galilea insieme, andate a dire ai miei fratelli, dice, e li incontrerò là. Certo, sì, lo fece. Uscì dalla tomba e li incontrò. Sapeva di avere il potere di fare, ascoltate, non solo di vincere la morte, ma anche di abolire la morte stessa. E dopo aver fatto tutto quello, sarebbe venuto a raccoglierli di nuovo. Ma loro avevano una fede debole, un amore debole, una gratitudine debole. In sostanza, tutto quello che avevano era sentimentalismo e non molto più di quello. Però vedete, la lezione è molto importante per noi, gente. Guardate, possiamo sbandierare la nostra ignoranza, possiamo dire che siamo intelligenti quando non lo siamo, possiamo andare in giro dicendo quanto siamo coraggiosi e quando si arriva al dunque ci dimostriamo essere codardi, possiamo dire di avere la forza per affrontare qualsiasi cosa e quando arriviamo al vero problema ci troviamo molto deboli. E non è tutto male, no, non è tutto male, perché finché non impari la lezione della tua stessa debolezza non puoi imparare dove si trova la forza, giusto? Ecco perché in 2 Corinzi 12 Paolo dice: la mia potenza si dimostra perfetta nella, che cosa? Debolezza. Devi imparare a smettere di confidare in te stesso. E poi c'è un meraviglioso contrasto tra orgoglio ed umiltà. Tra orgoglio ed umiltà. L'orgoglio viene fuori dalla bocca di Pietro. Pietro rispose, sebbene nessuno stesse chiedendo, francamente, e gli disse... Parlò e basta, tutto lì. Benché tutti gli uomini si scandalizzino a causa di te, io non mi scandalizzerò mai. E lo vedi chiaramente guardare gli altri e dire: voi potreste andarvene, io resterò. Io sono il più vero fedele dei fedeli. Superbo, sicuro di sé, Pietro. Codardo, debole, ignorante, però non lo sapeva. Veramente lui è un caso difficile. Il mio parere personale è che sia il più vicino a Giuda di tutti i discepoli, a parte il fatto che credeva, è molto poco diverso, giusto? Molto centrato su se stesso, molto egocentrico, molto consumatore, molto orgoglioso. E sapete, questo tizio non impara bene. Non impara bene affatto. Benché tutti gli uomini si scandalizzino, tutti possano cadere nella trappola, tutte le persone possono essere intrappolate, io però non mi scandalizzerò mai, starò con te fino alla fine, fino in fondo. Sapete una cosa? Sapete che solamente in pochi minuti o poche ore prima di questo gli era già stata insegnata una lezione? Là, nella sala al piano superiore, lasciate che vi dica, Giovanni 13, ricordate che vi ho detto che era successo nella sala al piano superiore, Giovanni 13, 14, 15, 16, 17? Ascoltate Giovanni 13, il Signore stava parlando di andar via. Simon Pietro gli disse, Giovanni 13, 36, Signore, dove vai? E Gesù rispose, dove io vado, tu non puoi seguirmi adesso, ma mi seguirai più tardi. In altre parole, vado in cielo, tu non puoi venire, verrai quando sarà il tuo momento. E Pietro gli disse, Signore, perché non posso seguirti adesso? Come un bambino di 3 anni, no? Voglio venire, voglio andare anch'io. E poi dice: io darò la mia vita stessa per te. E Gesù gli rispose: oh, darai la tua vita per me? In verità ti dico, il gallo non canterà prima che tu mi abbia rinnegato 3 volte. Aspetta un momento. Vuoi dire che gliel'aveva già detto una volta? Sì, nella sala al piano superiore. Ora guardate cosa succede. Ora siamo fuori dalla sala al piano superiore, un po' dopo siamo sul pendio del Monte degli Ulivi ed egli dice: benché tutti gli uomini, Matteo 26:33, benché tutti gli uomini si scandalizzino, io non mi scandalizzerò mai. E Gesù gli dà la stessa risposta: in verità ti dico, questa notte prima che il gallo canti tu mi rinnegherai 3 volte. Ora questo tizio era un caso duro. Questa è la seconda volta nella stessa notte, nella stessa sera. 2 volte. Semplicemente non ascolta. Ha così tanto orgoglio in sé e così tanta fiducia di se stesso. E Gesù gli disse qualcos'altro che Matteo non ha registrato, però Luca lo ha registrato fortunatamente ed è veramente interessante. Questo è ciò che gli disse. Gli disse: Simone, Simone, lo chiamò con il suo vecchio nome prima che fosse salvato perché si stava comportando così. Ecco, Satana ha chiesto di averti per vagliarti come il grano. Il vaglio era mettere il grano dentro e scuoterlo violentemente avanti e indietro, così. Dice: Satana vuole averti, e usa la parola humos, voi al plurale, non solo tu Pietro, ma tutti voi. Satana è dietro di voi e vi scuoterà come non siete mai stati scossi. Ora, Pietro si era già imbattuto in Satana. Ricordate in Matteo 16, Pietro disse: no, signore, no, no, mi dispiace, non morirai. Ora so che è quello che vuoi fare, ma non sarà così. E Gesù gli rispose e gli disse che cosa? Vattene via da me, che cosa? Satana. Così Satana aveva tormentato Pietro per molto tempo. Ma in Luca 22, versetto 31, dice Gesù: Satana vi scuoterà come non siete mai stati scossi. Vi scuoterà così violentemente, come un uomo scuoteva un vassoio per far cadere il grano e per far volare via la pula. Sarete scossi. Ma Gesù disse: ho pregato per te, affinché la tua fede non venga meno. E quando sarai convertito, rafforza i tuoi fratelli. Gesù disse: ho pregato per te affinché non sia un crollo totale, avrai un disastro totale, ma non sarà completo, perché ho pregato per te, e quando sarai restaurato, quando tornerai, quando sarai recuperato, allora potrai rafforzare anche gli altri. Perché? Perché uscirai e dirai: ehi, gente, non confidate in voi stessi? Imparerai una lezione che potrai predicare a qualcun altro. Ed in Luca egli disse: sono pronto ad andare con te sia in prigione che alla morte. Ragazzi, ero ostinato? E lui disse: Pietro, il gallo non canterà oggi, e prima che tu mi abbia rinnegato 3 volte, negherai perfino di conoscermi. Quindi, tornando a Matteo 26, Gesù qui sta parlando di una prova severa, ed il voi è al plurale, non solo che verrà su Pietro, ma anche su tutti gli altri. Erano su un terreno molto insidioso. Pietro era uno stolto qui, francamente, era uno stolto assoluto, e il suo orgoglio si manifestò in 3 modi. Ascoltate qui, non so se questo non è orgoglio, non so cosa sia. Prima di tutto, contraddisse il Signore. Capite questo? Contraddisse il Signore! Da bambino mi lavavo la bocca col sapone per aver contraddetto mia madre o mio padre. Contraddire il Signore? No, Signore, ti sbagli, non ti rinnegherò mai. Molto, molto sfrontata come cosa. In secondo luogo, pretese di essere migliore di tutti gli altri, o benché tutti si scandalizzeranno, io non mi scandalizzerò mai. In terzo luogo, confidò nella propria forza. Io, disse, io morirò con te, o io non ti rinnegherò, io. L'uomo era molto orgoglioso. E tutti gli altri discepoli, alla fine del versetto 35, dissero la stessa cosa. Oh sì, non lo faremo mai, Signore. E l'umiltà di Gesù emerge in modo così meraviglioso. No, dice il versetto 34, questa notte, questa sera, prima che il gallo canti, tu mi rinnegherai 3 volte. Ed egli sarà solo, lasciato, abbandonato, deserto. L'orgoglio stupido degli uomini e l'umile maestà di Gesù Cristo, che risolutamente e volentieri va alla croce a morire ed a spargere il suo sangue per degli uomini stupidi, codardi, deboli, orgogliosi, dei discepoli che stanno per abbandonarlo. Incredibile! Che condiscendenza! Che umiltà! Come osano questi uomini vergognarsi del Dio vivente che non si vergogna di loro? Voglio dire, sarebbe comprensibile se Dio si vergognasse di associarsi con i peccatori, ma che i peccatori si vergognino di associarsi con Dio? Questo vi mostra quanto fossero distorti. E così il Signore dice, questa notte, questa sera, prima che il gallo canti. Sapete quando è che era? I giudei dividevano la notte in 4 parti. Sera, quella era dalle 6 alle 9. Mezzanotte, dalle 9 alle 12, il canto del gallo dalle 12 alle 3, mattino dalle 3 alle 6. Il canto del gallo era il nome del periodo di tempo tra la mezzanotte e le 3 del mattino, perché era allora che il gallo cantava, verso le 3 del mattino, era molto presto. E quello si chiamava canto del gallo. E qui è quasi mezzanotte ed il nostro Signore dice: tra poche ore, prima ancora che quel gallo possa cantare due volte, tu mi avrai già rinnegato in 3 occasioni. Prima ancora che siano le 3 del mattino, mi avrai rinnegato in 3 momenti diversi. Ragazzi, egli conosceva veramente ogni dettaglio, sapeva che cosa sarebbe accaduto in ogni movimento, non solamente suo, ma di Pietro. Sapeva dove sarebbe stato Pietro, sapeva chi avrebbe incontrato, come avrebbero rinnegato la cosa, tutto quello era chiarissimo. Oh, a proposito, guardate il versetto 74 di questo capitolo. E qui mostra un uomo al quale è stato detto: ah, ma non viaggi tu con Gesù il Nazareno? E Pietro, al versetto 74, scusate, cominciò ad imprecare e a giurare. Non è sufficiente rinnegare Cristo? Comincia a tirare fuori bestemmie dalla sua bocca? Ora questo è Pietro l'apostolo! Gente che impreca e che giura: non conosco quell'uomo! Chi stava bestemmiando? Potrebbe essere che stesse bestemmiando Cristo? Voglio dire, è inconcepibile! Non conosco quell'uomo! E subito, che cos'è che accadde? Il gallo cantò. Ed egli si ricordò delle parole di Gesù. Oh, che ricordo doloroso! Ed uscito fuori, pianse amaramente. Che lezione! Che lezione! Al versetto 35 di Matteo 26 disse: benché dovessi morire con te, non ti rinnegherò. Bel sentimento, Pietro. Bel pensiero. Solo aria fritta, un mucchio di parole. Non ce la farai. Non hai ciò che serve. Ora voglio che notiate quello che dice Luca, che è così provocatorio veramente. Luca dice: e quando Pietro disse non so quello che dice, immediatamente mentre parlava il gallo cantò ed il Signore, voltatosi, guardò Pietro. Riuscite a immaginarlo? Lo vide laggiù dietro e lo guardò. Te l'avevo detto? E tutti i discepoli dissero: oh sì, la stessa cosa. E così qui vediamo il loro orgoglio ed in contrasto a questo l'umiltà di Cristo, che sta realmente morendo per quei discepoli ingrati, senza amore, che disertano ed abbandonano, che si sta sacrificando umilmente se stesso, che sta sacrificando umilmente se stesso per coloro che non oserebbero nemmeno nominare il suo nome sotto pressione. Così il Cristo onnisciente, coraggioso, potente, umile, va alla croce da solo, senza i suoi seguaci ignoranti, codardi, deboli ed orgogliosi. È così che finisce? No, per grazia non finisce così. Dobbiamo tornare al versetto 32. Ma dopo che sarà risuscitato, vi precederò in Galilea. L'idea della frase vi precederò è vi guiderò in Galilea, e questo ci porta all'ultimo contrasto tra la diserzione e la restaurazione. La loro diserzione e la sua restaurazione. Nonostante tutto ciò che fecero per abbandonare il Signore, nonostante tutte le imprecazioni, i giuramenti, il rinnegamento, la fuga, l'abbandono e tutto il resto, egli era amorevole, era misericordioso, era restauratore e non so, era un pochino come stesse vivendo le parole finali di quel grande Salmo 136 che devono aver dato più e più volte, poiché la sua misericordia dura per sempre, la sua misericordia dura per sempre, la sua misericordia dura per sempre. E qui vediamo l'illustrazione assoluta, classica della misericordia. Non sono degni di niente, ma egli dice: tornerò e nonostante ciò che farete, vi raccoglierò e vi condurrò in Galilea. E questo è esattamente quello che fece, e li condusse su un pendio e li restaurò. Ed in Giovanni 21 si registra che, in modo molto specifico, restaurò Pietro e gli disse: Pietro, pasci le mie pecore, pasci i miei agnelli, pasci le mie pecore. Ricordate che glielo chiese 3 volte se lo amava, riportò Pietro a bordo, riportò tutti a bordo, ascese al cielo, mandò lo Spirito Santo e li mandò a cambiare il mondo. Ora, che cos'è che dice tutto questo a me? Cos'è che mi dice? Ve lo dico io cos'è che mi dice. Dio è nel business di raccogliere discepoli che hanno disertato, giusto? Questo consola? Consola, no? Molto. Noi potremmo anche abbandonarlo, ma egli non ci abbandonerà mai in nessuna condizione. Gesù disse questo: senza di me non potete far cosa? Nulla. Ora, tanto vale che lo impariate, no? Tanto vale che impariate che le vostre risorse sono del Signore, non nella vostra propria forza. L'avevano imparato, grazie a Dio l'avevano imparato, e per provarvi che l'avevano imparato voglio darvi un'ultima scrittura, in Atti 5. Gli stessi uomini, ok? Stesso gruppo. Versetto 40, il consiglio giudaico a Gerusalemme. chiamò gli apostoli. Questi sono i discepoli, ok? Gli stessi, 11. Li chiamò dentro, e dopo aver chiamato gli apostoli ed averli battuti, comandarono loro di non parlare più nel nome di Gesù e li lasciarono andare. Ora, se questo è lo stesso gruppo che abbiamo appena incontrato in Matteo 26, ci aspetteremo che spariscano in fretta, no? Ma il versetto 41 dice questo: ed essi dunque se ne andarono dalla presenza del Sinedrio, rallegrandosi di essere stati reputati degni di essere vituperati per il suo nome, ed ogni giorno nel Tempio e per le case non cessavano mai di insegnare e di annunciare la buona novella di Gesù Cristo. Ragazzi, avevano imparato la lezione, vero? E potresti dire, la differenza forse era la venuta dello Spirito Santo. Beh, certamente era una parte importante, ma non era l'unica differenza, perché Timoteo, che si vergognava di Cristo, aveva anch'egli lo Spirito Santo. Io credo che questi uomini avevano imparato una lezione assolutamente potente sulla propria debolezza. E credo che quando Gesù tornò dalla tomba e pose le sue braccia amorevoli intorno a quei ragazzi, li tirò a sé e li restaurò nella comunità dei discepoli che originariamente avevano progettato che fossero, e li ricommissionò e li mandò, essi avevano visto così profondamente la sua misericordia, avevano visto così chiaramente la sua potenza nella risurrezione, che non avevano più paura della morte perché sapevano che sarebbero risorti dai morti come lui. Avevano visto la gloria di Cristo e la grazia di Cristo a loro favore, e penso che uscirono con un approccio totalmente nuovo. E così può anche essere nelle nostre vite, che non sia se non quando siamo stati restaurati da una diserzione dalla dolce e tenera grazia del Signore, che usciremo a vincere senza compromessi in futuro, quando affronteremo quel tipo di difficoltà. Oh, ringrazio Dio per le volte in cui ho fallito ed il Signore mi ha insegnato la fragilità della mia propria forza. E voi no? E sono grato per le volte in cui mi ha insegnato la sua potenza e ho riposato in lui. Lasciate che vi ricordi l'altro inno che abbiamo cantato questa mattina come una degna conclusione. Ascoltatelo. Non temere, perché io sono con te. Oh, non ti smarrire, perché io sono il tuo Dio e sempre ti soccorrerò, ti fortificherò, ti aiuterò e ti farò rimanere saldo, sostenuto dalla mia mano giusta ed onnipotente. Non è forse una grande promessa? Oh, quando attraverso le acque profonde ti chiamerò ad andare, i fiumi di dolore non ti sommergeranno, perché io sarò con te per benedire le tue prove e santificare per te la tua più profonda angoscia. Quando lungo il sentiero giaceranno prove di fuoco, la mia grazia onnisufficiente sarà la tua provvista. La fiamma non ti farà male, io disegno soltanto di consumare le tue scorie e raffinare il tuo oro. L'anima che su Gesù si appoggia per riposare, io non la lascerò in balia dei suoi nemici. Quell'anima, anche se tutto l'inferno cercasse di scuoterla, io non la abbandonerò mai. No, mai, no, mai. Inchiniamo il capo in preghiera. Oh Padre, quanto siamo grati che quando affrontiamo il nemico e quando l'anima, anche se tutto l'inferno cercasse di scuoterla, tu non la abbandonerai mai. No, mai, no. Mai. Ti ringraziamo, Dio, che tu stai con noi in mezzo alle prove più severe ed in quei momenti in cui siamo tentati di vergognarci. Dacci potenza con il tuo spirito. Riempici di coraggio per non abbandonare. Oh Signore, fa sì che tu, un Dio infinitamente santo, non ti vergogni di chiamarci tuoi fratelli e tuoi figli. E tuttavia noi ci vergogniamo di chiamarti nostro Dio. Oh, è un paradosso impossibile. Come può essere che un Dio santo ami chiamare peccatori suoi ed i peccatori rifiutino di chiamare un Dio santo loro? Oh Signore, dacci nuovo coraggio ed una nuova, dacci la visione del Cristo maestoso mentre si muove verso la sua morte per noi, affinché noi possiamo diventare suoi figli, raccolti insieme a lui per sempre e sempre.
Hai appena ascoltato un sermone originariamente predicato da John MacArthur, insegnante della Bibbia di Grace to You. Per ulteriori informazioni e per l'accesso gratuito alle lezioni di John, visita il sito di Grace to You all'indirizzo gty.org. Il sito offre anche la vendita della risorsa principale del ministero di John, la Bibbia da studio MacArthur. Seppur vendiamo tutte le traduzioni disponibili, potremmo non essere in grado di servire economicamente tutte le località nelle quali queste registrazioni sono ascoltabili. John MacArthur e Grace to You si riservano di tutte le protezioni copyright sulla base delle leggi vigenti. I nostri diritti copyright sono disponibili all'indirizzo gty.org ed includono istruzioni e limitazioni per la duplicazione di questo file digitale.